il 2014 in 100 voci.
Bentrovati in questa seconda puntata del nostro speciale su quanto accaduto nel 2014. Insieme stiamo ripercorrendo le notizie, i fatti, gli eventi dell'anno che terminerà fra poche ore. Ieri abbiamo cominciato con i primi 4 mesi e oggi proseguiamo con la parte centrale di questo 2014, quella che va da maggio ad agosto. Prima però un'ultima segnalazione dalla fine di aprile, quando nel proprio congresso il sindacato di polizia SAP si spende in un lungo applauso con tanto di standing ovation per gli assassini di Federico Aldrovandi. Il commento del giornalista Checchino Antonini.
È molto più grave del COISP, nel senso che COISP è un sindacatino, cioè da quello che ci risulta sono 4 gatti, è un sindacato che ha provato a puntare tutta la sua strategia sulla rivendicazione di un gesto terrificante. Il SAP invece è il più grande sindacato di polizia italiano, è il sindacato che ha scalzato l'ex sindacato cosiddetto della Polizia Democratica, il SIULP, ed è il primo, un tradizionale serbatoio di voti di destra, è il sindacato che andava per la maggiore a Bologna nel momento in cui quella questura era disastrata dai fatti della Uno Bianca.
Il mese di maggio si apre con uno dei tanti disastri dovuti al dissesto idrogeologico. Le Marche vengono colpite da un violento nubifragio provocando 2 morti a Senigallia. Il 7 maggio invece si tengono le elezioni generali in Sudafrica, Jacob Zuma viene riconfermato presidente. Torniamo in Italia perché il giorno successivo, l'8 maggio, un terremoto scuote Expo 2015 e scoperchia una cupola degli appalti in Lombardia come i tempi di Mani Pulite. Viene arrestato il direttore generale di Expo 2015 Angelo Paris, l'ex senatore di Forza Italia Luigi Grillo, l'ex segretario amministrativo della DC milanese Gian Stefano Frigerio, l'ex segretario dell'UDC Ligure Sergio Catozzo, l'imprenditore Enrico Maltauro e Primo Greganti, il compagno G del PD, già arrestato nella stagione di Tangentopoli. Il 12 maggio, invece, a Bologna va in scena la contestazione ad un gruppo di integralisti cattolici antiabortisti che ha il vizio di andare a fare le proprie preghiere davanti al reparto di ginecologia dell'ospedale Sant'Orsola per cercare di dissuadere le donne che stanno per andare a praticare un'interruzione di gravidanza. Le parole di Deborah di Mujeres Libres.
Stamattina ci siamo trovate col collettivo alle 7, abbiamo fatto la chiamata pubblica solo ieri sera perché è una notizia che abbiamo scoperto molto tardi. Abbiamo deciso comunque di mobilitarci abbastanza indignate per quello che succedeva. In 448 abbiamo chiamato il presidio e siamo andate di fronte al Sant'Orsola, proprio lì dove sta la Coppa in via Masserenti. Arriviamo, loro erano già impostati, sono stati un 15, di fronte proprio all'entrata del pronto soccorso ginecologico, ed erano lì radunati che facevano rosari, invocavano Madonna, Dio, facevano preghiere, insomma. Avevano qualche cartellone con scritto qualche frase che invocava la vita, la questione ovviamente dell'aborto. Avevano poi dei volantini che distribuivano, terrificanti, dove sostanzialmente dicevano: se pensano di abortire, ripensaci, perché intanto c'erano loro che davano un supporto anche materiale, economico, eccetera.
Siamo al 18 maggio, quando il generale Califa Haftar attua il suo colpo di stato in Libia. Il Parlamento viene sciolto e l'esercito si scontra con le milizie islamiste. Il giorno successivo, in Italia, il governo Renzi presenta il piano casa, che all'articolo 5 contiene misure repressive per chi occupa un edificio, con il diniego della residenza e il distacco delle utenze di acqua, luce e gas. Le parole di Irene dei blocchi precari metropolitani di Roma.
Tutto il piano casa, non a caso presentato da un ministro che avevamo già conosciuto al Ministero delle Infrastrutture di Porta Pia, che si era già ottobre scorso, nonostante la grande pressione della piazza, detto contrario al blocco degli sfratti, a qualunque tipo di provvedimento destinato all'edilizia residenziale pubblica, e presenta un piano che è pesantissimo, perché un piano casa è fortemente ideologico e orientato, ripeto, a dare soldi alle banche per consentire l'accesso ai mutui, orientato al social housing e quindi ancora una volta ai privati, che poi dovrebbero immettere sul mercato appartamenti leggermente più bassi del libero mercato, ma comunque stiamo parlando di cifre che vanno tra 800 e 1.000 euro che evidentemente in pochi potranno permettersi. In più chiaramente questo regalo ai privati lo fa stabilendo anche di andare in deroga alle previsioni urbanistiche, ma ancora più pesante sul piano ideologico è l'attacco che arriva a chi si organizza, a chi lotta, a chi non accetta di essere buttato, di finire per strada e di scomparire, con l'articolo 5 che parla di lotta alle occupazioni abusive di immobili, stabilendo che chi occupa non può chiedere la residenza nell'allaccio a pubblici servizi.
Il 22 maggio viene attuato dall'esercito il 12° colpo di Stato in Thailandia, mentre il giorno successivo in Italia i giudici emettono 27 condanne per i morti di amianto all'Ilva di Taranto. Il commento di Francesco Rizzo dell'USB di Taranto.
Condannati sono ex dirigenti dello stabilimento di Taranto e la questione era tutte le morti per amianto che abbiamo avuto in questi anni a causa dell'amianto che si è lavorato all'interno dello stabilimento. Un problema tra l'altro che, come dire, non è scomparso. Oggi abbiamo centinaia e centinaia di siti ancora da bonificare all'interno dello stabilimento.
Infatti un processo per disastro ambientale è ancora in corso.
Sì, quello inizia il 19, poi è strettamente legato alla questione di oggi, anche perché dà l'esatta dimensione di quello che rappresenta uno stabilimento di questo tipo su un territorio come quello tarantino. Noi a Taranto abbiamo detto che non è Taranto, non è lo stabilimento che sta a Taranto, ma è Taranto che sta nello stabilimento.
Il 25 maggio si tengono le elezioni europee. In Francia e Gran Bretagna avanza l'estrema destra, in Grecia invece vince Syriza, la sinistra, mentre in Italia, con una astensione che coinvolge più della metà dell'elettorato, vince il Partito Democratico con il 40%, che raggiunge una legittimazione politica, nonostante non si tratti di un'elezione politica. Le parole di Pier Giorgio Licciardello, presidente del PD di Bologna e dirigente nazionale del partito.
Sì, un risultato incredibile, ci aspettavamo un bel risultato, ma così in queste proporzioni, in questa dimensione, credo che nessuno lo pensasse. Adesso abbiamo, diciamo, per chi diceva che non eravamo legittimati da un voto popolare, direi che questo risultato spazzi via questo argomento, cioè gli italiani hanno detto con chiarezza che il PD e il suo Presidente del Consiglio hanno la fiducia del Paese per andare avanti con la riforma.
Giugno si apre con l'ennesima inchiesta su un'altra grande opera, il Mose di Venezia. Agli arresti finiscono 35 persone, tra le quali il sindaco di Venezia, democratico Giorgio Orsoni, e l'assessore regionale alle infrastrutture di Forza Italia, Renato Chisso. Gli indagati sono in tutto un centinaio, tra cui anche l'ex governatore del Veneto ed ex ministro Giancarlo Galan, per il quale è stato chiesto l'arresto, e l'ex generale della Guardia di Finanza, Emilio Spaziante. Le accuse mosse dalla procura sarebbero a vario titolo di corruzione, concussione e riciclaggio. Il commento di Lidia Ferswok, presidente della sezione Venezia di Italia Nostra.
Sta succedendo quello che ci aspettavamo da tanti anni, cioè che lo scandalo che era già cominciato con l'arresto di Baita e di Mazzacurati si sta allargando a macchia d'olio. Ma purtroppo è questo che avevamo sempre temuto per il Mose e per tutte le grandi opere che si vogliono fare in laguna. Quindi che ci serva da lezione per le prossime grandi opere che ci vorranno imporre. Il Mose, come si sa, ci è stato imposto, mentre il sindaco non lo voleva, la città non lo voleva, ci è stato imposto. E perché? Adesso sappiamo perché molti dovevano guadagnarci.
Il 10 giugno si registra un nuovo colpo di scena nel processo per la morte di Giuseppe Uva. Il pubblico ministero Felice Isnardi chiede il proscioglimento del carabiniere e dei 6 poliziotti dall'accusa di omicidio preterintenzionale e arresto illegale. Resta l'accusa di abuso di potere, che però non ha relazione con il decesso di Uva. Il commento di Fabio Anselmo, legale della famiglia Uva.
Francamente facciamo fatica a comprenderne anche noi il significato, visto che 15 giorni fa lo stesso magistrato, in virtù anche dell'ulteriore deposizione acquisita di Assunta Russo, aveva chiesto la contestazione di un ulteriore capo di imputazione supplettivo, cioè di una lesione dolose, quindi di una sorta di pestaggio avvenuto questa volta all'interno dell'ospedale di Circolo. Se si fosse conclusa l'udienza in quella giornata, probabilmente avremmo avuto una richiesta di rinvio a giudizio. Dopo 15 giorni abbiamo una richiesta di 425 di proscioglimento per quasi tutte le imputazioni. Sinceramente noi non abbiamo capito che cosa sia accaduto. Comunque sia, siamo di fronte ad un giudice, la dialettica è, diciamo, regolare, e noi 30 giugno faremo quello che dobbiamo fare come parti civili.
Il 26 giugno si celebra la giornata mondiale contro la tortura. L'Italia non ha ancora introdotto il reato nel proprio ordinamento e si presenta alle celebrazioni con una nuova condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per violazione dell'articolo 3, che proibisce la tortura e ogni forma di trattamento inumano e degradante. importante. Il commento di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
Una inadempienza grave, che diventa grave ancora di più di anno in anno, riguardante la mancata introduzione del reato di tortura nel codice penale, e con di anno in anno nuovi casi su cui a volte si chiudono le indagini, a volte si fa processo, a volte le indagini sono ancora in corso, in cui il fantasma, il tema della tortura ricorrono e la mancanza della fattispecie di reato corrispondente pone evidentemente dei problemi di impunità nel nostro paese, che sono poi, oltre che effetto, anche causa di successive violazioni dei diritti umani.
Il giorno successivo, il 27 giugno, ricorre il 34esimo anniversario della strage di Ustica, che una volta tanto registra una buona notizia. Il governo francese ha deciso di togliere il segreto di Stato sui movimenti dei suoi aerei militari nel Mediterraneo la notte del 27 giugno 1980, quando il 19 Itavia, diretto a Palermo, fu abbattuto nei cieli di Ustica. Dopo che nei mesi precedenti erano stati provati depistaggi nell'indagine, il nuovo atteggiamento francese potrebbe portare finalmente ad accertare la verità. Il commento di Andrea Purgatori, giornalista che ha seguito dall'inizio la vicenda.
E succede che il segreto di fatto è stato tolto perché i militari, 14 militari della base di Solenzara, sono stati già interrogati dai magistrati italiani e hanno insomma ammesso che effettivamente la base non chiuse nel pomeriggio, ma i caccia volarono anche la sera, e questo d'altra parte era stato già provato dalle registrazioni del radar di Poggio Ballone e da alcune testimonianze dirette, quindi diciamo hanno ammesso quello che noi sapevamo già, ma la cosa importante è che, siccome si tratta di ex militari, loro non possono, diciamo, non avere avuto un'autorizzazione a livello politico, perché comunque sono tenuti al segreto.
Il 29 giugno viene fondato il Califfato di Siria e del Levante, con a capo il califfo Abu Bakr al-Baghdadi, e viene proclamata la sovranità su Siria, Iraq, Giordania, Palestina, Libano, Kuwait, Cipro e Cilicia. È la nascita dell'ISIS, lo Stato Islamico, che si macchierà di tante atrocità e che costituirà un problema che la comunità internazionale non saprà bene come affrontare. Per lungo tempo, infatti, gli unici che si opporranno all'avanzata dell'ISIS saranno i curdi. Nei mesi successivi diventerà emblematica la roccaforte di resistenza nella città di Kobane. Emanuele Giordana, giornalista e fondatore di Lettera 22, spiega la genesi del mostro ISIS.
Molti analisti adesso si rendono conto di come sia stato da una parte sottovalutato il fenomeno e dall'altra soprattutto non avere compreso che poi il qaedismo come ideologia avrebbe in qualche maniera fatto delle filiazioni altrove con delle derive completamente diverse. Uno deve anche pensare all'Africa, per esempio, dove ci sono filiazioni di altro tipo, o al Medio Oriente. Ed è al di là della tragedia che questo rappresenta, delle morti che noi abbiamo anche visto, tra l'altro, è interessante dal punto di vista biologico, nel senso che c'è il tentativo di un gruppo di essere la rappresentazione di qualcosa di più. È chiaro che questo prevederebbe un consenso generale che non esiste e che è la fortuna su cui si può lavorare per cercare di colpire questi gruppi.
Il primo di luglio Nicolas Sarkozy, presidente della Repubblica francese fino al 2012, viene arrestato per traffico di influenza, una forma di corruzione. L'ex leader dell'UMP, pronto secondo molti a ricandidarsi alle presidenziali del 2017, avrebbe proposto un ruolo di prestigio a un magistrato della Corte di Cassazione francese in cambio di informazioni sulle indagini che lo riguardano. La corrispondenza da Parigi di Lorenzo Battisti.
Sarkozy è forse il politico più spregiudicato che c'è stato in Francia da sempre, forse quello più simile a Berlusconi. È sotto processo per almeno 5-6 crimini, tra virgolette, che ha commesso. Quello di cui viene accusato, è stato accusato ieri, è di aver utilizzato le influenze, le conoscenze che lui ha accumulato negli anni di politica e di governo per avere delle informazioni sui processi in cui lui è coinvolto e in cui sono coinvolti i suoi amici. Durante la sua presidenza, mentre era presidente della Francia e quindi mentre controllava i servizi segreti, utilizzò appunto i servizi segreti per mettere sotto controllo i telefoni e le comunicazioni di due giornalisti del giornale Le Monde che facevano inchieste ritenute scomode per Sarkozy e per il suo clan. Da lì sono partite diversi procedimenti procedimenti giudiziari, e il presidente ha reagito appunto in questo modo qui, continuando a utilizzare, nonostante fosse sotto processo, quindi essere divenuto un cittadino normale, ha continuato a utilizzare queste conoscenze governative a proprio vantaggio.
Lo stesso giorno il quotidiano Libero pubblica un'inchiesta che inizialmente passerà sotto silenzio, ma che verrà ripresa qualche mese dopo, con molto più scalpore, dal programma Report di Milena Gabbanelli. In viale Berti Piscià a Bologna, sotto la sede storica della Multiutility Era, nel 2008 furono ritrovate 1500 tonnellate di rifiuti tossici pericolosi. Rifiuti che sono ancora lì perché la bonifica non è stata effettuata e i lavoratori sono stati tenuti all'oscuro di tutto. Le parole del giornalista Antonio Amoroso, che per primo si occupò della vicenda.
Ritrovamento di 1500 tonnellate di cianuri, creosoti, naftalene, tutti materiali cancerogeni, e sono sostanze che venivano trattate dal vecchio gasometro che dal 1861 era posizionato proprio in viale Berti Piscià. C'è un dirigente che dice i funzionari parlano di due vasche piene di queste sostanze e di come confezionare i fustini idoni per portarli al termodistruttore, cioè praticamente all'inceneritore di Ravenna, che è gestito sempre dalla Sotris S.p.A. Oppure altri propongono di insaccarli con dei big bag, dei grandi sacchi. A un certo punto un altro tecnico interviene e dice: no, non possiamo farlo perché siamo sempre era, siamo al centro di Bologna e questa roba poi puzzerebbe al punto che si sentirebbe fino in Santo Stefano. Uno interviene, che è il responsabile di cantiere o uno dei responsabili di cantiere, e dice: non abbiamo comunicato nulla al comune, infatti la legge prevederebbe una comunicazione entro le 48 ore.
Il 2014 in 100 voci.
Di nuovo insieme nel nostro speciale dedicato a quanto accaduto in questo 2014 che volge al termine. Siamo ufficialmente entrati nel mese di luglio, che come vedremo fra pochissimo è un mese molto intenso sia sul piano nazionale che internazionale. Il primo di luglio l'Italia assume la presidenza di turno del semestre europeo, con il premier Matteo Renzi che pubblicamente tenta di fare la voce grossa contro le politiche di austerity, anche se alla prova dei fatti i provvedimenti dell'esecutivo continueranno nella stessa direzione. L'8 di luglio invece, in seguito a una condanna in appello nel processo sulla vicenda Terre Emerse, la cooperativa in cui lavorava il fratello, il presidente della regione Emilia-Romagna, Vasco Errani, si dimette e la regione quindi dovrà andare ad elezioni anticipate. Ecco un passaggio del discorso di addio di Vasco Errani.
Innanzitutto le ragioni delle mie dimissioni, le avete lette nel comunicato che ho scritto immediatamente dopo la sentenza di condanna per falso ideologico. Ho voluto distinguere con nettezza e senza incertezze tra me e le istituzioni. È stata una scelta ferma, mai messa in discussione, convinta e meditata. Questo perché per me, sopra ogni altra cosa, e ovviamente prima di tutto anche sopra di me, viene l'istituzione. Se avessi fatto diversamente, non avrei corrisposto alla mia idea di politica e di governo. Ho comunicato le mie dimissioni, che oggi sono in grado di presentare qui in assemblea, e dopo questa assemblea firmerò la lettera di dimissione. Ed ho aggiunto, come sapete, che ricorrerò in Cassazione una volta conosciute le motivazioni della sentenza.
L'8 luglio però è un giorno drammatico per il popolo palestinese. Con il pretesto di 3 coloni israeliani rapiti ed uccisi in circostanze ambigue, il governo israeliano dà il via a una nuova aggressione militare alla striscia di Gaza. Dopo l'operazione Piombo Fuso, il nuovo attacco verrà ribattezzato Protective Edge, margine protettivo. La ferocia di Tel Aviv si abbatte sulla popolazione civile palestinese, pressoché inerme. Verranno demolite case, abbattute scuole dell'ONU ed asili, e le vittime, alla fine dell'operazione, saranno più di 2.000, di cui più di 500 bambini. La comunità internazionale non fa nulla e lascia gli abitanti della striscia di Gaza, già stremati dall'embargo, a morire sotto le bombe e l'invasione di terra dell'esercito israeliano. Vi riproponiamo una corrispondenza di Mary Calvelli, l'unica cooperante italiana e internazionale rimasta nella striscia di Gaza, che ci racconta di uno dei tanti orrori, l'uccisione di 4 bambini palestinesi che stavano giocando su una spiaggia da parte di missili di una portaerei israeliana.
ieri è stata, diciamo, una giornata tragica da questo punto di vista degli attacchi sui civili che sono stati. E l'ultimo purtroppo, tra l'altro proprio qui davanti ai nostri occhi, perché abitiamo davanti al porto, è stato questi missili, cioè questi shell che sono stati lanciati dalla Marina. Israele ha detto che ha avviato inchiesta, come fa di solito in queste occasioni, non ci sono state altre motivazioni, probabilmente un misidentification, hanno scambiato i bambini che correvano giocando con il pallone per quattro che chissà che cosa stavano facendo. I bambini si vedono, sono piccoli in genere, tra l'altro con queste tecnologie che poi hanno, insomma, gli israeliani in teoria vedono tutto, vedono anche dentro le nostre case, quindi insomma è un po' strano che non abbiano potuto identificare quattro bambini che stavano lì con una palla a giocare.
Il 9 luglio si tengono le elezioni presidenziali in Indonesia. Vince Joko Widodo del Partito Democratico Indonesiano con il 53% dei voti. Il 17 di luglio invece è il giorno in cui i protagonisti sono gli aerei. Dopo il volo misteriosamente scomparso c'è una nuova tragedia che coinvolge la Malaysia Airlines. Un volo della compagnia viene abbattuto da un missile sul confine tra Ucraina e Russia. È il settimo incidente aereo più grave della storia. Lo stesso giorno in Italia viene siglato un accordo per il salvataggio di Alitalia che vede contraria la CGIL. Il commento del sindacalista Salvatore Pagnotti.
La trattativa sugli esubi si è conclusa con la non firma della CGIL dichiarata poi ufficialmente ieri. Il motivo della non firma è legato ai presupposti e ai principi devastanti dal nostro punto di vista che passano in quell'accordo, sia come principi per il paese intero sia per il problema esubi. Di fatto in quell'accordo si coniuga un progetto di espansione industriale con un taglio occupazionale, un taglio immotivato proprio perché dal 2017 in poi si promettono gli introiti che si promettono e lo sviluppo che si promette. Quindi noi eravamo d'accordo, c'era anche l'ok del governo, nell'applicare una cassa integrazione. Una cassa integrazione che come tale per definizione permette nel nostro paese di trascorrere le fasi critiche per poi riassorbire la forza lavoro nelle fasi di espansione. L'accordo firmato da CISL e UIL non lo permetterà.
Il 23 luglio si conclude una vicenda cominciata 2 anni e mezzo prima con un fatto tragico. Dopo il naufragio della Costa Concordia, in cui persero la vita 33 persone, e dopo le operazioni di rotazione della nave, adagiata sulle coste dell'isola del Giglio, avvenuta nel settembre 2013, la Costa Concordia viene traghettata nel porto di Genova. Tutta la vicenda viene trasformata in un grande show mediatico. I motivi ce li spiega Marzio Fatucchi, giornalista del Corriere di Firenze.
Su questa operazione sono stati spesi 600 milioni di euro, di gran parte si tratta di opere ingegneristiche di livello quasi avveniristico. È chiaro ed evidente, penso, a tutti che dopo lo schiaffo arrivato dal comportamento del comandante della nave, che prima fa un inchino, insomma sembra un po', come dire, un comportamento molto italiano, no? Facciamo la raccomandazione dell'inchino, diciamo così. E viene preso a male parole, salga a bordo cazzo, chiaramente c'è qualcuno, tanti soggetti che poi alla fine sono stati coinvolti, hanno dovuto anche sfruttare meglio questo tipo di operazione per ridare una sorta di dignità a tutto questo mondo, dignità che in realtà però se l'era già presa, la dignità migliore se ne sono presa gli abitanti del Giglio, perché vorrei ricordare che la notte del naufragio l'intera abitazione del Giglio scese, tutti scesero con vestiti, medicine, viveri e chiunque avesse un mezzo che poteva andare in acqua lo utilizzò per andare incontro ai superstiti.
Il 30 luglio, dopo tormentate ed altalenanti vicende nella sua storia, chiude l'Unità, il giornale fondato da Antonio Gramsci. Il Partito Democratico, ormai in mani renziane, non mostra molto interesse nella prosecuzione di un quotidiano che, anche se con molte contraddizioni, si è sempre collocato a sinistra nel mercato dell'editoria. I giornalisti denunciano che da qualche anno l'Unità viene utilizzata come traghetto per la notorietà e la sistemazione politica degli editori che ne assumono la proprietà. Sentiamo le parole di Gigi Marcucci, caporedattore dell'edizione Emiliano Romagnola del quotidiano.
A questa situazione si è arrivati evidentemente perché qualcuno non voleva che l'Unità intesa come giornale si salvasse. C'erano molti interessi a salvare il marchio Unità per poi farne non si sa bene cosa. Non si voleva il giornale con la sua tradizione, a volte magari un po' altalenante, però di impegno giornalistico serio. Questo assolutamente non lo si voleva e per questo si è arrivati a questo punto. Tutte le chiacchiere fatte anche da Matteo
Renzi su il brand Unità, salviamo il marchio, insomma sono chiacchiere che lasciano il tempo che trovano. Qui il punto era salvare o non salvare un giornale, e questo giornale non l'hanno voluto salvare.
Il 31 luglio, dopo 13 anni, l'Argentina torna in default, non è cioè in grado di rimborsare i titoli del debito emessi. A spiegare quanto è successo è l'economista Vladimiro Giacchè.
Questo default, come hanno già osservato alcuni analisti anche sui giornali finanziari internazionali, va addebitato a una sentenza statunitense che ha dato ragione a un hedge fund in particolare, uno dei cosiddetti fondi avvoltoio, fondo che aveva acquistato delle obbligazioni argentine, dei titoli di Stato argentini, già in situazione di stress, come si dice in gergo, cioè già quando valevano molto poco, quando già il loro valore era crollato, con l'idea appunto di riuscire a recuperare poi l'intero ammontare di valore, diciamo, del titolo di Stato stesso, insomma, scadente. Come sappiamo, l'Argentina era andata in default a suo tempo e aveva raggiunto un accordo con una parte di creditori per rimborsare soltanto una parte del valore di queste obbligazioni, rimborso che sarebbe dovuto avvenire oggi. La Corte di Giustizia, la Corte statunitense, ha di fatto impedito questa iniziativa perché ha dato ragione a una parte di obbligazionisti, che invece non è una minoranza, tra cui appunto questi fondi, che non erano d'accordo con i termini di rimborso soltanto parziale, e quindi lo Stato argentino non ha potuto onorare i suoi impegni, insomma.
All'inizio del mese di agosto il governo presenta il decreto Sblocca Italia, che dovrebbe servire a rilanciare l'economia del paese attraverso investimenti pubblici in diversi cantieri di grandi opere. Presto il decreto verrà ribattezzato dai suoi detrattori come Sblocca Trivelle, perché contiene misure che di fatto danno il via libera alle concessioni per le estrazioni petrolifere in tutto il Mar Mediterraneo. Nel corso delle settimane e dei mesi successivi sorgeranno proteste in molte zone d'Italia, soprattutto nel meridione, dove le estrazioni petrolifere avranno un impatto più forte sui territori, i quali saranno esautorati dal diritto di decidere il proprio modello di sviluppo. Uno dei fronti più caldi è quello siciliano. Ascoltiamo le parole dell'assessore Cettina Raudino del comune di Noto.
Quello che sta succedendo, non solo a Noto, ma direi in Sicilia, è un coordinamento dei comuni sotto l'egida dell'ANCI, quindi è il livello istituzionale che si salda fortemente con il livello popolare, della gente, delle associazioni, che dicono no in maniera netta all'articolo 38 e in generale all'impianto del decreto Sblocca Italia, che sottrae fortemente autonomia e poteri decisionali riguardo al modello di sviluppo del proprio territorio alle regioni, quindi ai comuni e ai territori. I passi successivi sono quello di chiedere alla Presidente della Regione Crocetta di impugnare l'articolo 38 al Comitato Tecnico Scientifico, proprio perché noi siamo fortemente contrari all'idea che nuovamente si debba lottare per dire di no a misure considerate strategiche come il petrolio. Questa è una terra che ha la massima concentrazione di siti UNESCO in tutta Italia, la bellezza qui è di casa, il nostro mare è pulito, abbiamo un turismo balneare, un turismo costiero, un turismo culturale con cui questa gente, la gente di questo territorio, ha deciso di crescere, di svilupparsi, invertendo una rotta da un po' di tempo, per cui sembra assurdo e anacronistico immaginare che la Sicilia debba diventare una piattaforma per le estrazioni petrolifere.
Il 2 agosto una bomba d'acqua colpisce una zona del Trevigiano, facendo esondare un torrente che travolge una festa di paese e provocando 4 morti. L'8 del mese, invece, gli Stati Uniti iniziano una campagna militare aerea contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Il 10 del mese si tengono le elezioni presidenziali in Turchia, dove viene riconfermato presidente il premier Erdogan. Non ce ne vorrete se in questa puntata sforiamo già nel settembre del 2014. All'inizio del mese, che saluta l'estate, infatti, il governo Renzi presenta la sua riforma della scuola, ribattezzata la Buona Scuola, che tra le varie misure prevede l'assunzione di decine di migliaia di precari. Più tardi si scoprirà che quello del governo sarà in realtà un atto dovuto, vista anche una sentenza europea. Inizialmente la riforma viene vista positivamente, ma già con qualche riserva, dalla CGIL, come confermano le parole di Domenico Pantaleo, segretario dell'FLC-CGIL nazionale.
ciò che noi chiedevamo da anni, la stabilizzazione di tutti i precari iscritti nelle GAE, la necessità di cambiare le modalità con le quali si fa il reclutamento, pensare a eliminare nei prossimi anni o attenuare molto il precariato. Naturalmente vi è un'incognita, e l'incognita è quella delle risorse, perché nel documento si quantificano le risorse in 3 miliardi e poi 4 miliardi, e però non vengono indicato come il governo li trova queste risorse. Quindi sicuramente positivo, si tratterà di vedere a partire da settembre 2015 effettivamente questo piano partirà.
Ci sono poi dei punti specifici che vengono presentati, uno dei quali riguarda gli organici, si parla di un organico di diritto più ampio e dell'individuazione di un organico in posizione funzionale, ecco, questo anche per andare verso un superamento delle supplenze brevi e saltuarie.
Ma anche qui è un punto che almeno come Salecino avevamo sollevato da tempo, cioè passare da questa storia dell'organico di diritto, organico di fatto che è una vera e propria finzione, a un organico funzionale al progetto formativo delle scuole, quindi avere un organico stabile che ti consente la continuità didattica, ti consente anche di avere meno supplenze brevi, perché le supplenze ovviamente producono non solo un costo, ma producono e determinano anche dei problemi sulla continuità didattica.
A Bologna a settembre è in corso la Festa dell'Unità Nazionale. In uno degli incontri interviene Oscar Farinetti, patron di Italy e renziano di Ferro. L'azienda che dirige è al centro delle polemiche per il trattamento dei suoi lavoratori. Farinetti è a Bologna per presentare Fico, la Disneyland del cibo che dovrebbe sorgere nell'area del CAB. Il sodalizio col Premier porterà altri discussi vantaggi per Italy e Farinetti, come un'assegnazione diretta, quindi senza gara, di uno spazio ad Expo 2015. Sentiamo però come Farinetti si giustificò in merito alle polemiche sul trattamento dei lavoratori di Italy.
La verità è che gli stipendi di Italy sono superiori a tutta la media del settore, la verità è che tutti i ragazzi che lavorano meno da un anno da noi prendono la quindicesima, la verità è che tutti i ragazzi da noi hanno dei benefit tipo mangiare nei ristorantini anche se non c'è dovuto, e un'altra roba sulla mutua che non conosco bene, i primi 3 giorni che paghiamo noi invece non me la ricordo. La verità è che c'è un bel ambiente, questa è la verità. Se poi uno è arrabbiato con me per una roba che non è non vera, è difficile confrontarsi. Io cercherò di spiegare.
Quindi il precariato in Italia non esiste?
Tu sai bene che in Italia esiste all'80%. Il precariato precariato vuol dire, diciamo, contratti a tempo determinato. Esistono in grande maggioranza negli Italy appena aperti, e siccome di appena aperti ne abbiamo tanti, perché abbiamo creato 4.000 posti di lavoro in 7 anni, ne abbiamo. Nel giro di un anno i ragazzi passano almeno circa l'80%, come giusto che sia, di più non puoi fare perché c'è il problema della ristorazione, ma l'80% a tempo indeterminato, come a Torino, come in tanti posti dove più di un anno abbiamo aperto.